vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore, fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi a furia di ballare, un pediluvio nel tuo cuore mi concederò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che mi tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare. Perché non sali, ho una collezione di medicinali e due bicchieri e avanzi del pranzo di ieri. Ci sono tante sfumature anche nel colore delle scottature, le abrasioni che questa vita ci fa. Mentre inesorabili tiriamo avanti questo show, sgolarmi con un tuffo nel tuo cuore mi rinfrescherò. Bimba, se sapessi che monotonia, tutte quelle balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare, io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Bimba, non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco di energia. Tutta la fatica che ci tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo pazzo mare.
Le 8 e 40 minuti, c'era tanta saggezza nelle parole di Sergio Caputo, soprattutto quando diceva è sempre più difficile tirare avanti questo show, parole che credo possa condividere anche un assonnato professor Di Stefano dall'altra parte del filo del telefono. Buongiorno professore.
Buongiorno, ma assonnato no.
Ma senti, e infatti, perché? No, era proprio una presunzione, invece una presunzione molto sbagliata, la sento pimpante, swingante, come gli ottoni che accompagnavano Sergio Caputo.
Sì, sono swing.
Swing oggi. L'altra volta, le ultime volte cos'è che c'aveva invece l'ollo? Aspetti che mi sta pronto perché mi sta tornando indietro la mia voce, c'è tutto un fenomeno di eco che sarebbe bello se fosse Umberto, invece è puramente eco di quelli che dico professore ore, come va? Capito, no? Quell'eco lì.
Capito.
Comunque,
finito, no?
Non la sentiamo benissimo in ogni caso, però insomma, per il momento il giusto, vediamo nel caso, poi ci sconnettiamo, ci riconnettiamo, un po' come accade sempre nelle grandi saghe da router, che sono quelle che ormai caratterizzano la vita delle persone immerse nell'universo digitale. Professor Di Stefano, prima di cominciare, visto proprio, colgo l'occasione che mi offre il suo essere swingante questa mattina, vuole salutare, dire addio, magari arrivederci agli angeli di Victoria's Secret che ci lasciano?
Vabbè, sì, addio, ok.
Magari...
Te devo proprio, cioè...
No, ho capito, però come dire, si chiude un'epoca, un'era, una stagione che ha caratterizzato.
Sì, effettivamente. Prendo atto che si chiude veramente un'epoca. Sì,
Anche perché, potrebbero esserci magari anche dei punti di ricaduta, degli effetti collaterali. Che ne so, potrebbe esplodere la bolla dell'intimo.
Ma casomai no, potrebbero scendere i prezzi di alcune materie prime tessili di origine sintetica prodotte dalla petrolchimica, questo sì, in effetti.
Ma sai che stavo pensando?
Ho considerato gli effetti, come dire,
vede?
Di questo annuncio.
Anch'io non avevo considerato la petrolchimica pensando agli angeli di Victoria's Secret. Però vede che lei invece è un aspetto che aveva considerato. Visto che siamo in tema, un saluto, un ricordo anche degli angeli di Charlie.
Gli angeli di Charlie?
Le Charlie's Angels.
No.
Mai sentite?
Di Charlie's Angels.
D'altra parte, come dire, fanno parte dell'immaginario di una generazione. Qual era la sua preferita delle Charlie's Angels?
Ma non so neanche come si chiami.
Ho capito, però
sono totalmente impreparato.
Totalmente impreparato, lo sa, c'era...
Totalmente.
The Blonde One, The Black One, The Red One...
Scelgo The Red One
A caso, così tanto per dirne una. Anche se si parla di rosso e di nero, per lei il riferimento è naturalmente Stendhal e non altro.
Sì.
Va bene.
Dipende dai punti di vista.
Dipende sempre dai punti di vista, come sempre un po' accade nella vita e anche nella professione. Caro professore, direi che possiamo cominciare dopo questo bello spaccato che ci ha offerto del costume, un pezzo anche di storia della televisione, dell'educazione sentimentale degli anni 70-80. Andiamo di sigla, il giorno delle locuste, ricomincia qua. No, non ricomincia qua, perché così ricomincerebbe dallo swing di Sergio Caputo, invece così sì che ricomincia. Come sempre ricomincia nel grande ricominciare che caratterizza le giornate, i venerdì, il giorno delle locuste, le trasmissioni che hanno una sigla e che quindi ricominciano e ripartono proprio da lì. Va bene. E allora, caro prof, c'era dell'inquietudine nei mercati per il simbolico cambio di paradigma che ha proposto la scelta netta e la conversione a U, il cambio di direzione in termini di comunicazione e non solo di Victoria's Secret, ma per fortuna a tranquillizzare i mercati inquieti è arrivata la Fed che rilancia il dollaro. Poteva rilanciare l'intimo, la Fed, e invece ha rilanciato il dollaro.
No, beh, la Fed...
Non so, l'ha scritto lei, lo leggo qua. La Fed rilancia il dollaro e tranquillizza i mercati.
Assolutamente vero. È un'azione coordinata del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, che è stata anticipata di fatto dal ministro del tesoro statunitense Janet Yellen. Ricordiamo che è una staffetta questa sempre sotto l'insegna della banca centrale statunitense, perché la Yellen era la governatrice della Fed appunto prima della successione di Powell, e questa azione coordinata ha dato veramente una spinta notevole in poche ore, meno di una giornata, che è quella di ieri, al dollaro nei confronti dell'euro. In una sola, appunto, in un solo pomeriggio, di fatto la moneta, il biglietto verde statunitense ha recuperato, ha guadagnato lo 0,8%, si è portata da 1,21, questa era la quotazione precedente, a 1,18, e un movimento di questo tipo non si vedeva dal 19 marzo del 2020. Questo potrebbe quasi essere il segno, come dire, dell'evoluzione e della inizio chiusura della crisi pandemica. Nel 19 marzo del 2020 c'era stato un analogo movimento valutario, ma in quel caso al ribasso, per il dollaro, che appunto era sceso di fronte al crescere della crisi pandemica globale. Questa volta, cioè nella giornata di ieri, che potremmo segnare, quindi il 17 giugno del 2021.
Aspetti che me lo segno, questa... 17, perché poi magari rischio di dimenticarmi. Di dimenticarmi l'importanza capitale di questa giornata, 17 giugno, segno, ok.
In questa potrebbe essere, come dire, quasi la giornata che segna la fine appunto di questa di questo percorso di crisi economica legata alla pandemia, il recupero appunto del dollaro che va di pari passo con l'annuncio di Powell che sostanzialmente ha anticipato la scadenza che era stata fissata dalla Banca Centrale per muovere i tassi di interesse. È noto che la Fed, così come la BCE, fa annunci a medio-lungo termine proprio per evitare di creare terremoti ai mercati finanziari e ai mercati valutari. Fino alla giornata di ieri la previsione era che i tassi dovessero rimanere invariati e quindi a zero fino al 2024. Ieri Powell ha detto esplicitamente che il tutto finirà prima e quindi che già nel 2023 si assisterà ad almeno due rialzi dei tassi di interesse statunitensi. Questo anche grazie al fatto che sempre la Federal Reserve ha rivisto a rialzo in modo abbastanza consistente anche la previsione sulla crescita del PIL statunitense nel 2021. L'ultima stima prevede un più 7%.
Allora io ho segnato 17 giugno, data storica, tassi di interesse, molto bene, come sempre non ho capito perché, però la sintesi è corretta, no? Buona notizia.
Buona notizia, io direi notizia neutra, nel senso che...
Come neutra? Non è la data storica?
Sì, ma il fatto che sia una data storica non significa che sia una buona notizia, dipende dai punti d'osservazione e dagli effetti che alcuni annunci possono avere. L'opinione sulla scelta di rialzare i tassi, secondo me, non è lineare. C'è chi considera questi movimenti sui tassi di interesse eccessivamente anticipati, chi ritiene che, per esempio, che l'inflazione che anche negli Stati Uniti, lo dicevamo la settimana scorsa, è stata molto forte, è arrivata a un più 5%, mentre precedentemente si muoveva sotto il 2% in termini di rialzi, che questa inflazione non debba essere frenata e quindi non ci debba essere una stretta dal punto di vista monetario, perché l'economia ha bisogno anche di una spinta inflazionistica per avere quell'incremento, come dire, complessivo dei volumi economici e anche dei redditi che sono fondamentali per consolidare un rimbalzo del PIL che altrimenti rischia magari di essere solo una fiammata appunto spinta dalla ripresa della vita normale delle persone e quindi delle attività economiche.
Vede che ci ha spiegato qualcosa di più, ci ha fornito nuovi elementi. Io con lei esercito un po' la maieutica come faceva Socrate, adesso invece faccio quella che la salunga. Mi sembra, professor Di Stefano, di notare che il panorama complessivo del surriscaldamento economico post-Covid veda alcuni segni contrastanti. Cosa ne pensa?
Decisamente sì, è un'impressione corretta, sì, il panorama effettivamente è ancora molto contrastante e con delle differenze tra aree geografiche molto diverse. C'è la Cina, questo hanno dichiarato anche i vertici dell'economia di Pechino e dello Stato cinese, avrebbe raggiunto l'equilibrio, cioè si sarebbe un po' spenta la fiammata economica, anche quella delle materie prime, e si sarebbe stabilizzato anche il recupero economico, quindi c'è una previsione di una frenata almeno nel prossimo trimestre, non una frenata dell'economia ma una frenata del surriscaldamento. Invece Europa e Stati Uniti continuano a fare i conti con i prezzi delle materie prime e anche i prezzi dei beni di consumo in crescita, con alcune problematiche. È di ieri l'annuncio che sia Volvo che Volkswagen in questo momento hanno difficoltà nel mantenere i livelli produttivi degli impianti, non tanto per la domanda delle vetture quanto per l'assenza di alcuni componenti, in particolare i microprocessori, che come avevamo già detto nelle scorse settimane stanno diventando un elemento, come dire, critico e strategico, essendo negli ultimi 20 anni, essendo stata trasferita la produzione sempre di più verso i paesi asiatici e quindi essendoci una domanda cinese che ha assorbito la disponibilità molto più di quanto non fosse previsto. Quindi sì, i segnali sono ancora estremamente contrastanti e i timori sull'effetto inflazionistico possono rimanere fino almeno alla fine dell'anno.
Senta, citava il caso di Volvo, non solo Volvo, per quanto riguarda le difficoltà dovute all'aumento dei prezzi di alcuni elementi della componentistica legati a loro volta all'aumento dei prezzi delle materie prime. Non so se l'ha incrociato, ma leggevo in questi giorni, ripromettendomi poi di riportarlo anche nella rassegna stampa del Demone del Tardi, un pezzo interessante che avevo trovato sul Post e che riguarda il fatto che ristrutturare una casa in questo momento non è mai costato così tanto, perché c'è un effetto, il combinato disposto del super bonus da una parte, che è parte, come dire, componente minore, e poi proprio l'aumento delle materie prime che hanno scatenato al rialzo i costi delle ristrutturazioni, il costo del legno, il costo del rame, il costo dei materiali isolanti, il costo soprattutto dei tondini d'acciaio per il cemento armato.
Tutto verissimo, infatti si preannuncia addirittura, l'Unione Europea l'ha preannunciato questa settimana, un possibile piano strategico per le materie prime, perché esattamente quello che tu hai evidenziato, quello che evidenziava il Post, è esattamente uno dei fattori più critici. Sono almeno un paio di mesi che gli operatori del settore, diciamo, del mondo dell'edilizia stanno sottolineando che appunto esiste una crisi molto profonda appunto dei prezzi delle materie prime, ma anche della disponibilità delle stesse materie prime, e quindi c'è il cosiddetto shortage, e questo sta creando una situazione critica per l'economia europea. La Commissione ha da questo punto annunciato un piano d'azione per le materie prime critiche che dovrebbe trovare un'attuazione anche dal punto di vista degli investimenti da parte dell'Unione Europea, cioè un indirizzo di parte delle risorse per un vero e proprio appunto piano strategico per le materie prime, che serve anche a contenere gli effetti della speculazione che sicuramente si sono prodotti con la ripresa post-pandemica.
Ecco, per fare un esempio estremamente concreto, che riprendo proprio dal pezzo che pubblicava il Post, si raccontava del caso di un imprenditore edile della Val Seriana che a fine marzo finiva di ristrutturare una villa e quella ristrutturazione aveva richiesto una spesa di 50.000 euro in rame. 2 mesi e mezzo dopo, con le quotazioni di metà giugno, la stessa quantità di materiale, del rame di cui sopra, gli sarebbe costata più di 70.000 euro. E infatti l'imprenditore diceva: l'avessi saputo prima ne avrei comprati 2 tier, perché adesso i costi dei materiali sono lievitati in questi termini. Torniamo invece alla questione dei tassi di interesse, perché c'è il caso del Brasile, che era stata la prima nazione dove la banca centrale aveva alzato i tassi, che ieri ha annunciato un nuovo incremento dello 0,75%, che porta il tasso ufficiale al 4,25%, cioè più del doppio di un anno fa, quando era al 2%.
Sì, il Brasile lo raccontavamo mesi fa da questi microfoni: prima il Brasile e poi la Russia sono stati di fatto i primi 2 paesi a livello mondiale a invertire la tendenza. Mentre tutti tenevano i tassi bassi, hanno incominciato ad alzare i tassi di interesse. Era attesa la decisione di ieri della Banca Centrale, che ha incrementato nuovamente di 3/4 di punto il tasso, appunto il tasso base brasiliano, l'ha riportato al 4,25%. Questo è un segnale però anche di debolezza dell'economia brasiliana, nel senso che è evidente che l'utilizzo della leva tassi per un paese come il Brasile è molto più delicato che per una nazione che ha il dominio dell'economia e delle valute come gli Stati Uniti o anche come l'Unione Europea. Quindi questi segnali e queste scelte della Banca Centrale Brasiliana sono sicuramente imputabili anche alla difficoltà e alle criticità dell'economia del grande paese sudamericano. Il target per l'inflazione 2021 fissato dalla Banca Centrale Brasiliana è del 3,75%, con una tolleranza di un punto e mezzo in rialzo e in ribasso. Per dare solo un'idea, a maggio il tasso dell'inflazione su base annua in Brasile è arrivato al più 8%, quindi sembra che queste manovre monetarie delle banche centrali in questo caso e per questi paesi siano veramente un po' delle manovre della disperazione che hanno poco poi effetto reale su invece le spinte inflazionistiche, che come abbiamo detto più e più volte sono quelle spinte che vengono gestite meglio dalle economie forti e subite malissimo dalle economie più deboli o dei cosiddetti paesi in via di sviluppo, come li avremmo chiamati fino a decine d'anni fa.
Visto che siamo in Sud America, a proposito di aumento dei prezzi, vale la pena ricordare per esempio il caso dell'Argentina, dove i prezzi sono saliti del 21,5% da gennaio, dove il peso sta ancora una volta crollando in modo clamoroso e dove il 40% della popolazione è scivolato sotto la soglia di povertà.
Esatto, e questo fenomeno lo vorrei sottolineare riguarda soprattutto le cosiddette materie base e quindi le materie prime agricole, perché quando si manifestano questi fenomeni inflazionistici, lo ricordiamo quelli per esempio del 2009-2010 durante la grande crisi finanziaria, ci fu un'impennata fortemente speculativa dei prezzi delle materie prime agricole, che non era motivato né da ragioni oggettive, cioè non c'erano problemi di approvvigionamento, di siccità o di tempeste, ma era proprio uno spostamento di massa finanziaria dai mercati che erano crollati appunto alla speculazione attraverso i future. Questo non è il fenomeno di oggi, ma sicuramente il fenomeno di oggi è anche reale, cioè i prezzi sono cresciuti effettivamente, lo hanno raccontato proprio ieri i vertici dei principali trader di materie prime.
La fermo. Fermiamoci qua, sì. Perché poi del ciclo delle commodities parliamo tra poco in apertura di seconda parte del giorno delle locuste. Perché irrompe il stacco pubblicitario delle 9. Ripartiamo tra poco e ripartiamo proprio da qui, dal super ciclo delle commodities e da quello che è la previsione dei principali trader di materie prime agricole.
I change the world. Non è così che passo i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì e adesso tu. Oh,
5 minuti dopo le 9 con il Joe Cocker di Reggio Emilia, Zucchero Fornaciari, sulle frequenze di Radio Popolare in apertura di seconda parte del Giorno delle Locuste. C'è chi teme di restare senza una donna come Zucchero e c'è chi teme di restare senza il Financial Times come il professor Di Stefano. Potremmo fare senza il Financial, la nostra versione di senza una donna?
Ah sì, è una buona idea.
Facciamo un inizio, potremmo. Io faccio I change the world e lei fa come nel... Poi scriviamo il testo. I change the world. Ammazza, mi uscì. E poi pausa. Di nuovo. Vabbè, la facciamo un'altra volta. Anche perché fa caldo. Sto già cominciando a sudare. Secondo me hanno approfittato del fatto che io venissi in studio per fare il blitz e togliere l'aria condizionata. Risultato 180 gradi qua dentro. Si suda quando ci si lavano i denti. Figuriamoci il resto. Va bene, professore. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero dal fatto che Fedez ha fatto finalmente pace col vicino. Non so se l'ha letto anche lei. Non so se l'ha ripresa anche. Che il Financial Times dovrebbe interessarla, perché appunto era stato un caso che l'ha rimbalzato anche su i più importanti quotidiani, Fedez e il vicino che litigavano proprio sui prezzi delle commodities, perché Fedez diceva secondo me si alzano molto, il vicino diceva no, secondo me si abbassano, quindi hanno litigato tantissimo, adesso hanno fatto pace perché c'è maggiore certezza sul ciclo delle commodities.
Sì, c'è la certezza che un mini superciclo, come viene chiamato dal punto di vista tecnico, sia in corso con i prezzi appunto che sono destinati a rimanere alti per i prossimi anni, spinti sia dalla domanda globale e in particolare da quella cinese, sia nuovamente come era in passato dalla domanda per i carburanti da fonti rinnovabili, i cosiddetti biofuels. Gli amministratori delegati delle principali società di trading sono ovviamente molto soddisfatti, da Cargill a Cocco, da Viterra a Scular, hanno sottolineato la scorsa settimana che i mercati per la soia, per il mais, per il grano rimarranno molto forti con prezzi alti per i prossimi da 2 a 4 anni. Certo sono scesi dai massimi assolutamente anche fuori dimensione, ma comunque stiamo parlando di future, di contratti future per quanto riguarda il mais, che viaggiano a $3.29 per bushel, l'unità di misura che viene utilizzata sui mercati anglosassoni, che va
il bushel è l'unità di misura?
L'unità di misura è il bushel.
Ragazzi, oggi abbiamo imparato il bushel. Che si usa per cosa il bushel?
Si usa per le cosiddette arido colture, o comunque per valori, per i semi sostanzialmente. L'unità di misura per la movimentazione dei semi agricoli, e quindi in questo caso per quanto riguarda soia piuttosto che appunto mais e grano, in questo momento appunto i future sul mais per esempio sono a $3.29 e sono il doppio rispetto a un anno fa, quelli della soia sono a $14.31, il 65% in più, e quelli del grano praticamente sono a 3 volte i livelli appunto che si registravano un anno fa. Questo è solo una sequenza appunto di quello che è accaduto su appunto i mercati delle materie prime, e questo fenomeno, dobbiamo ricordarlo, è quello che poi si incrocia con quello a cui facevamo cenno prima, cioè il fatto della povertà in molti contesti, in molti paesi sudamericani e africani, è prodotto esattamente da queste fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e dal boom che sicuramente si è registrato negli ultimi 6-8 mesi e che si è praticamente spalmato su qualsiasi materia prima di origine agricola o anche semilavorati, per esempio l'olio di semi di varia natura, che si tratti di semi di mais o di girasole è aumentato fino a 2-3 volte i prezzi, adesso è un pochino rientrato, ma comunque stiamo parlando sempre di un raddoppio rispetto ai valori di un anno fa, o anche più del doppio rispetto al periodo della crisi pandemica più grave, insomma del lockdown del marzo del 2020.
Madonna, quante cose che sa, ogni volta mi sorprende, sa il mais, sa i semi di girasole, sa anche il bushel, che intanto ho cercato su Google, ma non mi è uscito. L'unico bushel che mi è uscito è Nandy Bushel, la bambina di 10 anni che suona la batteria in modo pazzesco, ha suonato anche con Dave Grohl. Sentala qua, questa è Nandy Bushel che fa Toxicity dei System of a Down. Qua c'è l'intro, no? C'è lei che fa girare un po' le... Ecco, è lei. Questa è Nandy Bushel. 10 anni. Ecco, capito?
A 10 anni.
10 anni, Nandy Bushel. Adesso sì, poi va avanti, pam, 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 picchia tantissimo. Ha fatto anche la sfida con Dave. Senta Nandy Bushel. Questo è l'unico bushel che ho trovato, poi mi dice meglio lo spelling perché altri bushel proprio no. Nel frattempo mi è venuta un'ondata di calore, sparerei l'aria condizionata proprio a palla come se fosse l'Artide, faccio bene?
Sì, consumi un po' di pianeta, ma in effetti se sei chiuso in quello studio non hai alternative, insomma.
No, ma non so se ha capito, no? Le stavo alzando la notizia successiva.
Sì, certamente.
Bravo!
Mi stavi dando l'assist per la notizia successiva, perché le cronache americane in Italia ovviamente non si vedono, ma è noto che gli Stati Uniti soffrono da sempre di un sistema elettrico disastrosamente vecchio, e uno non a caso degli obiettivi del piano delle infrastrutture di Biden è proprio quello. Basta un incremento della domanda per far crollare le reti elettriche, ed è esattamente quello che sta accadendo in tutta la costa ovest degli Stati Uniti.
Anche alla Bovisa, non c'è bisogno di andare sulla costa ovest.
No, lo sappiamo che anche a Milano ci sono stati dei blackout per il record della domanda di condizionamento, ma mentre in Italia, come dire, questi fenomeni sono più isolati, per fortuna, almeno sinora, sono più concentrati in piccole aree geografiche, perché mediamente gli investimenti sulle reti, soprattutto la rete nazionale dell'energia elettrica, quella ad alta tensione, sono stati negli ultimi anni molto forti e molto positivi anche in termini di digitalizzazione e della creazione delle cosiddette smart grid, cioè delle reti intelligenti dal punto di vista elettrico. Negli Stati Uniti siamo proprio veramente indietro, si stima che ci sia un ritardo di almeno mezzo secolo nella gestione delle reti, e non a caso ancora oggi, se si guardano alcune fotografie delle principali metropoli, si trova quel groviglio di fili e trasformatori che sembrano più appartenere al panorama delle metropoli africane che a quelle appunto di un paese come gli Stati Uniti, ma tant'è, questa è la situazione. Infatti è bastato un picco questa settimana delle temperature appunto in tutta la costa diciamo ovest, quindi dal sud della California all'Arizona, alla Nevada, per produrre appunto un incremento della domanda, e immediatamente è saltato appunto agli occhi il rischio di blackout. Forse gli ascoltatori si ricordano che dei grandissimi e gravissimi blackout subiti dalla California nel corso degli ultimi 30 anni, anche perché appunto l'arretratezza della rete andava di pari passo con i disastri prodotti dalla finanziarizzazione del mercato energetico, con il famoso grande protagonista, che spero che gli ascoltatori si ricordino, della vicenda Enron, il cui comportamento speculativo aveva poi prodotto appunto parte di questa ondata di blackout, non originata solo dalle ondate di calore, ma dalle ondate di speculazione.
Comunque, quando fa caldo normalmente si beve, se sei astemio bevi l'acqua, o magari bevi la bibita, la Coca-Cola; se sei Cristiano Ronaldo bevi l'acqua e non la Coca-Cola; se invece non sei astemio bevi la birra, meglio la birra di Radio Popolare; se sei cane bevi l'acqua, ma attenzione, da oggi puoi bere anche la birra, perché è arrivata la prima birra italiana italiana per cani. Dà spazio alla notizia, ampio spazio alla notizia, il quotidiano La Repubblica in questo momento sull'home page, notizia interessante, la birra per cani. A questo punto dovremmo inserirci anche noi con le nostre produzioni di Radio Pop nel mercato, che come sappiamo è un mercato anticiclico, quello del food per animali. La birra per cani l'hanno fatta, adesso dobbiamo chiedere assolutamente alla Cecilia di mettersi in contatto con qualche produttore che faccia la birra per gatti e poi la lanciamo sul mercato. Intanto parliamo di
per rispondere alla crisi, perché dovrebbe essere un mercato anticiclico quello della birra, ma purtroppo non lo è stato e con la pandemia.
No, ma dicevo il food, il pet food, non la birra.
No, appunto, ma volevo segnalare che ci sono ben 110 microbirrifici in Italia a rischio di saltare per aria, perché appunto gli effetti della crisi pandemica li hanno messi in grande difficoltà.
Ma non guardiamo sempre il bicchiere di birra mezzo vuoto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, guardiamo la ripresa e guardiamo magari alla Lombardia, che è il motore economico del paese.
Sì, la ripresa in Lombardia è sicuramente forte, si deve fare i conti con quella crisi delle materie prime a cui tu facevi riferimento, proprio prodotta soprattutto dallo shortage, cioè dall'assenza di prodotti, perché c'è stato un assorbimento eccessivo dal mercato cinese, dai paesi asiatici, però bisogna anche fare i conti con quello che è stato l'effetto della crisi. Allora Banca d'Italia ha pubblicato ieri i dati sulle economie regionali e sicuramente mi è saltato all'occhio il dato sulla Lombardia, che come sapete è il primo motore economico del paese, perché il crollo del PIL della Lombardia nel 2020 è stato del 9,4% e del 10% quello della produzione industriale. Un dato invece abbastanza significativo e non drammatico è stato quello della perdita dei posti di lavoro, almeno quelli certificati. Sicuramente il blocco dei licenziamenti ha contribuito a contenere il dramma che si poteva verificare altrimenti, perché la perdita certificata appunto da Banca d'Italia in Lombardia sarebbe stata di 77.000 posti di lavoro, con un incremento della disoccupazione dell'1,7%. Quindi misure rispetto al crollo del PIL e della produzione industriale, una quantità di perdite di posti di lavoro sicuramente inferiore, appunto grazie a delle scelte oculate fatte dai governi, almeno per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti.
Caro prof, la saggezza popolare ci insegna che quando si sta bene insieme il tempo vola via, e con lei si sta da Dio, perché è veramente una sagoma, e infatti il tempo se ne va e non ti senti più bambina, come cantava Celentano. Tempus fugit, 7 minuti alla fine della trasmissione, il che ci costringe a fare necessariamente dei sacrifici. Scelga lei.
Ma io non sacrificherei, perché ha un tema proprio sulle onde della radio e sulle pagine di tutti i quotidiani di massima attualità, che è quello del salario minimo. Tu ne accennavi anche durante il demone, no? Allora vediamo qualche dato, perché sono stati pubblicati degli studi molto interessanti. Allora innanzitutto diciamo che l'Italia è uno dei 6 paesi su 27 che non ha il salario minimo, e la compagnia su questo fronte disgraziato ce l'ha con la Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia. Questi sono i paesi dell'Unione Europea che appunto non hanno un salario minimo al momento, diventano poi 21 su 28, perché c'è da considerare anche il Regno Unito, che appunto sì, è uscito, però insomma è uno dei paesi che ha una tradizione più lunga sul salario minimo come gli Stati Uniti. E poi ci sono i dati che secondo me sono abbastanza incredibili, cioè la differenza tra diciamo il paese con il salario minimo più basso e quello con il salario minimo più alto. Qui verrebbe bene il tuo quiz classico. Insomma, questa differenza arriva a 1.870 euro. Questa è la differenza che esiste tra la Bulgaria, che ha il salario minimo 332 euro, e il Lussemburgo, era abbastanza scontato, che ha 2.200 euro il salario minimo del Lussemburgo. Sorprende da questo punto di vista il salario minimo per esempio dell'Irlanda, che è al secondo posto dopo il Lussemburgo con 1.724 euro. Non mi aspettavo che l'Irlanda facesse parte, diciamo, della parte alta della classifica dove ci sono tutti, diciamo, i paesi con la tradizione di welfare salariale più forte: Francia, Germania, insomma, Belgio, Olanda. Invece per la classifica, diciamo, più bassa è tutto appannaggio dei paesi dell'Est Europa, appunto Bulgaria, Ungheria, Romania, Lettonia, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia e Lituania. La Lituania fa parte di questo blocco di 10 che non arrivano a 700 euro, per la precisione 642. È molto sorprendente che la proposta di un noto giuslavorista di ex area PD come Pietro Echino si posizioni tra 6 e 7 euro all'ora, che significherebbe che l'Italia andrebbe forse, rischierebbe di stare addirittura sotto la Grecia, che è nel blocco dei paesi, diciamo, mediterranei, quello con il salario più basso, 758 euro, mentre la Spagna si trova a ben 1108, questi sono i salari minimi, alcuni dei salari minimi europei a cui dovremmo guardare se vogliamo davvero risolvere anche dei problemi rilevanti di natura economica.
L'eccellenza in termini di salari minimi naturalmente sta nel Veneto. Vado con la rubrica o c'è altro?
No, andiamo.
Ah, perfetto. Il Veneto, che tra l'altro lo abbiamo segnalato anche in questi giorni sul fronte della vaccinazione eterologa, è pronto a lanciare la seconda dose con lo spritz, ma intanto andiamo con la rubrica che va a chiudere anche questa puntata del Giorno delle Locuste.
Mi piace il figo e con la lucane che Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità. Mi piace il figo e con la lucane che Gigetta, dammela per carità. Gigetta, dammela per carità, per carità.
E attenzione allora, amici ascoltatori, perché il governatore Zaia ha appena nominato un comitato di scienziati per la ripresa economica del Veneto. È corretto, professore?
Corretto. La notizia della rubrica di questa settimana è il comitato tecnico-scientifico che dovrà delineare il futuro economico del Veneto. Il presidente del comitato, che è un docente di fisica quantistica dell'Università di Padova, Paolo Villoresi, l'ha presentato così: il 24 agosto 1609 al doge Leonardo Donat fu presentato il cannocchiale da Galileo Galilei, professore all'Università di Padova, uno strumento scientifico che aiutò Galileo nelle grandi scoperte. Insomma, il comitato di Villoresi si presenta come il nuovo Galileo per il doge Zaia, così è stato presentato da Villoresi, incredibilmente fisico quantistico, appunto, dell'Università di Padova. Sono 11 i componenti di questo comitato tecnico scientifico, che non è stato nominato direttamente dalla regione, perché evidentemente poi si creava un problema di compensi, ma da Veneto Sviluppo, che è un po' la finanziaria regionale del Veneto, come la nostra fin lombarda. Questo comitato, che è appunto presieduto dal fisico quantistico Villoresi, ci sono docenti di economia, ma anche docenti di elettrochimica, di misure meccaniche termiche, di ovviamente di diritto, rigorosamente tutte di università del Veneto. Emergono solo due extracomunitari o extraregionali, per riderci un po' sopra, e cioè Dario Stevanato, professore ordinario di diritto tributario, che è dell'Università di Trieste, e poi appunto c'è un docente dell'Università di Trento, per la precisione Andrea Giovanardi, che è professore ordinario sempre di diritto tributario presso l'Università di Trento. Insomma, mettere le pulci, sembra che il Veneto, almeno per quanto riguarda il governatore Zaia o il doge Zaia, sia un po' carente sul lato del diritto, visto che gli unici due esponenti, diciamo, del comitato degli esperti che si occupano di diritto sono entrambi fuori dalla regione Veneto.
Dogobeti deva bassa e statura.
Va bene il comitato di esperti, ma trainare lo sviluppo economico, il futuro economico del Veneto, noi lo sappiamo che cosa sarà. Sarà lei, sarà la birra Percani, perché è proprio a Treviso che l'azienda Dapian ha lanciato il prodotto rivoluzionario che, come dice la manchette che accompagna il lancio, ha generato una bibita analcolica in compostaggio ecosostenibile che potrà costituire e diventare il nuovo aperitivo condiviso tra padroni e i propri animali a quattro zampe. E con questa notizia, che ancora una volta come dire, dà lucentezza al genio italiano e al Made in Italy tutto, andiamo a chiudere questa puntata del Giorno delle Locuste, anche perché mi è venuto un attacco di fame allucinante, quindi devo andare a mangiare qualcosa qui e ora, prof. Noi ci sentiamo settimana prossima.
Di mais.
No, perché
aumentino di prezzo.
No, tranquillo, qualcosa proprio di più maialesco bisogno di mangiare. Non dico la porchetta, ma quasi. Ci sentiamo la prossima.
Un crafen, un bombolone alla crema.
Un crafen con dentro la porchetta e la crema, quello potrebbe andare bene. Ci risentiamo la prossima settimana, che è la penultima puntata della stagione del Giorno delle Locuste. Professore, buon weekend, arrivederci alla prossima.
Arrivederci alla prossima.
Ciao ascoltatori, e ciao anche cani degli ascoltatori, non ubriacatevi di birra.
Perdite matrimonio, se ne rivai, sonatori, c'era copia anche io di affamigia.